Radio Fabe presenta.
Via,
via con me.
Vieni via di qui.
Storie di strade, niente anarchici e ribelli fabrianesi.
Luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via.
Un programma del collettivo grigio, 2 giugno.
Pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful.
In onda martedì alle 21 su Radio Fab.
I'd remove you. Chips, chips. Datti du di du ci boom ci boom boom. Datti du di du ci boom ci boom boom. Datti du di du.
Buonasera, bentornati a Via con me. Questa sera insieme a me c'è Manfredi Mangano.
Buonasera, buonasera, ormai faccio tenda qui.
Esatto, stavo per dire, una delle voci più conosciute e amate di Radio Fab.
Adesso lo esageriamo, via.
Benvenuto.
No, scusate, intervengo per salutare Manf. Ciao Manf, ci siamo visti ciao, solo giovedì scorso.
Caramba, che sorpresa.
Quando l'ho visto. Ma tanto stasera
adesso c'è uno switch e d'improvviso sì. Diventa plot sì, twist.
Esatto. Episodio, un altro programma. Episodio crossover.
Esatto.
Episodio crossover.
Esatto. Dicevo, uno dei volti, anzi delle voci, volti no perché siamo in radio, più voci più amate di Radio Fab. Peraltro, quando gli ho chiesto di fornirmi una bio, mi ha detto c'è già quella presente, c'era già, cioè massima resa con il minimo sforzo, però mi ha detto aggiungi sono socialista fin dalle scuole medie. Quindi io vorrei
sentanto questa è una prima pessima carta d'identità, ma
prima ancora
è una cosa di cui sono solito orgoglioso, anzi prima, sono molto ecco, triste perché mi sono portato dei libri con me ma ho dimenticato il mio garofano che altrimenti avrei portato in trasmissione.
Cos'è? L'avremmo fatto sentire al microfono
no. Non è, sempre, no, è di plastica
siamo solo, però, vabbè l'avremmo non so in qualche modo fatto sentire.
Sarà un puntatone questo, sarà
perché,
un puntatone. Siamo tra amici ormai
là. Perché parliamo di socialismo, perché la via di cui parliamo oggi è via Pietro Nenni.
Esatto, abbiamo un po' barato io il Vonte, bravi socialisti, e abbiamo inserito questa via cittadina che si trova nel quartiere Santa Maria e che non riguarda un personaggio fabrianese a differenza delle altre vie sì. Che abbiamo raccontato fino adesso, ma è la via di un grande personaggio della nostra Repubblica che con le Marche e con la Vallesina, in particolare non con Fabriano ma con la Vallesina, ha avuto a che fare.
Anche esatto, abbiamo
anche
fatto...
proprio anche dei... ha avuto anche dei ricordi molto personali, anche molto dolorosi, poi legati al nostro territorio, diciamo.
Abbiamo fatto un piccolo strappo, diciamo, appunto il legame con il territorio c'è, non è un personaggio fabrianese, ma c'ha un legame con il territorio. Prima di cominciare, Manfredi, davvero, com'è che ti autodefinisci? Malato di politica, però anche un po' malato anche di storia della politica, in qualche modo è venuto
sì.
Con tre libri, guarda se me li passi
sì,
li facciamo sentire.
Sì, in realtà i libri, ecco, no. Sono per dire due che... più un contumacia e poi un fascicolo.
Per dire che...
Ma scusa, Ilaria, per partecipare a questo programma bisogna avere dei libri a casa? Perché...
Ovviamente, cioè... No, più che altro se ce l'hai dietro le spalle tipo libreria di Berlusconi che sono finti, no, più che averceli devi averli letti, quindi magari anche se non sono i tuoi, sono della biblioteca, te l'hanno prestati.
Teniamo conto che comunque costruire una libreria ad hoc per essere inquadrato nei servizi dei telegiornali, secondo me è un'attività a cui certi politici prestano grande attenzione, cioè anche quello comunque manda un messaggio.
Tu dici, pensa,
sì,
non ci avevo mai pensato.
Secondo me non sono casuali.
Vedi. Io forse per via della cattiva vista non ci ho mai guardato dietro, però adesso ci farò più caso. Allora, il primo libro, che però in realtà forse è l'ultimo, in realtà diciamo per ultimo. Forse.
Allora, dunque, io direi che in ordine il primo libro è quello che non ho portato perché non l'ho trovato.
Che però diciamo che cos'è?
Esatto,
così
è un libro
qualcuno volesse documentarsi
del
qua.
Professor Severini, che ci porta proprio dall'Università di Macerata, che ci porta proprio nella vicenda dei Nenni nella nostra regione, nel nostro territorio. Si chiama Nenni il sovversivo, l'esperienza a Jesi e nelle Marche, un libro di Marco Severini pubblicato da Marsilio. Ed è un libro che racconta i 3 anni di vita di Pietro Nenni nelle Marche. Direttamente collegato a questo... c'è un altro libro che anche qui no, purtroppo non ho con me
allora, quanto pressappochismo
esatto. Che è un libro invece
scherzo.
Di Antonio Tedesco che si chiama Vittoria Nenni numero 31635 di Auschwitz ed è un libro che appunto racconta la vicenda della prigionia della figlia di Pietro Nenni. Poi invece ci sono i libri che ho portato, e uno di questi
direi,
secondo
forse
me
questo il primo,
sì, perché è anche un po' omnicomprensivo, la vita di Nanny si intreccia in tutta praticamente la sua vicenda, anche quando non era iscritto al Partito Socialista, però si intreccia per tutta quanta la storia della sua vita alla storia del socialismo italiano. E quindi Giorgio Galli, suo Storia del Socialismo Italiano, datorata dopo Craxi, Baldini e Castoldi, è un bel librozzo che traccia appunto la storia di questo partito, ormai
prima stampa 1980
e poi
questo è ponderosissimo, non so se riesco a...
successivamente poi aggiornato e,
copertina cartonata
ed è un bel libro ed è un bel libro che traccia tutta quanta la storia del movimento socialista italiano. Io tra l'altro ce l'ho in due edizioni, questa che è un po' più istituzionale e un'altra un po' più garibaldina che si chiama Storia orgogliosa del socialismo italiano, punto, ma l'idea non muore, che è un po' più militante, quello lo tengo proprio vicino al comodino.
Sotto il garofano.
Esatto,
sopra il comodino ma sotto il garofano.
E poi invece ho portato con me il numero speciale che Mondo Operaio, la rivista teorica del socialismo italiano fondata da Pietro Nenni, dedicò nel 2009 proprio al trentennale della scomparsa di Nenni.
Nenni 30 anni dopo, dicembre 2009.
Questo è un fascicolotto, ci sono, penso che non sia semplicissimo a recuperare, però ce l'ho ed è molto bello perché è proprio una voce corale di tanti storici e anche di tanti militanti che poi Nenni magari hanno conosciuto e che raccontano proprio che cosa ha significato nella vita del partito e anche nella vita del paese. C'è un pezzo molto bello che racconta, un articolo molto bello che racconta anche di Nenni nelle lettere ai lavoratori, di come gli scrivevano, di come lui rispondeva a loro, come ha risposto per tutta quanta la sua vita, anche mentre era appunto comunque ormai senatore a vita, ministro, quello che era, insomma un legame sempre molto stretto con la base.
L'ultimo libro, Mimmo Franzinelli, Il piano solo, i servizi segreti, il centro-sinistra, il golpe del 1964, ecco, le scie Mondadori, aspetta che guardiamo
anche questo,
anche
è un libro
l'anno.
Molto interessante perché è un libro di storia ma si legge quasi come un romanzo di spionaggio e
2010,
racconta 2010. Un po' il crinale di quella che è stato uno dei momenti cruciali della vita politica di Nenni, cioè quel momento in cui il centro-sinistra, quindi la coalizione tra democristiani, socialisti e altri partiti laici, è sembrato essere a repentaglio per il famoso cosiddetto tintinnar di sciabole. È stato un momento della vita repubblicana che, in cui per la prima volta si è affacciato lo spettro, in maniera compiuta, in maniera visibile, lo spettro del colpo di Stato, ed è stato poi, insomma, non dico il primo colpo perché non ne venne sparato nessuno, ma il prodromo poi tutte le vicende che hanno portato alla strategia della tensione.
Si può dire prodromo in radio?
Si può dire prodromo in radio? Chi lo sa?
Chi lo sa? Va bene, però l'abbiamo detto.
Non pensavo fosse una parolaccia, però è una parola desueta.
questi libri sono i tuoi, quindi non so, si trovano però penso in commercio perché sono tutte case editrici...
O dobbiamo venire a casa tua, Manf, per trovare
andate adesso. Non so, sei anche tu feticista dei libri come Ferruccio Cocco, no? Perché lui è molto feticista quando glielo toccati un attimo, ma
no,
si è sentito male.
Non così tanto.
Quindi forse ve li presta.
Credo siamo tutti reperibili, sono anche prestabili su richiesta del sottoscritto.
Sono reperibili, non sappiamo se ci siano in biblioteca. Francesca Mannucci, se sei all'ascolto, come sempre, facci per cortesia una ricerca sull'OPAC, così scopriamo.
Quello di Franzinelli credo che ci sia, non mi vorrei sbagliare, però. Ecco. Comunque anche il più recente tra tutti.
Vediamo. Allora, io inizierei, andrei proprio in ordine pedisseguamente cronologico, più o meno, e appunto partirei dalla scelta del personaggio, come tu dicevi, no? Perché c'è il legame con il territorio durante la Settimana Rossa. In realtà però prima di arrivare già alla Settimana Rossa, io ho letto oggi un pochino preparato, sono preparata un po' per la puntata, perché era per mia colpa, insomma, un personaggio che conoscevo superficialmente, quindi però ho letto delle cose che mi hanno colpito, per esempio che essendo orfano di padre praticamente fin da piccolissimo venne mandato in collegio e all'età di 9 anni venne, mi sembra, espulso,
sì,
perché scrisse Viva Bresci,
esatto,
sul muro. Questa
esatto,
cosa
questo
mi ha
ci
fatto
dà
molto
la cifra
ridere.
Del personaggio, questo ci dà la cifra del personaggio.
Mi ha fatto molto ridere questo aspetto, insomma, quindi nasce anarchico fondamentalmente, diciamo, di formazione anarchica o filo anarchico.
Lui nasce repubblicano perché i repubblicani hanno sempre avuto, i repubblicani sono il partito fondato da Giuseppe Mazzini, quindi sono il partito che fin dalla nascita del Regno d'Italia incarna l'idea di un'Italia diversa, no? Appunto l'Italia Repubblica, l'Italia come potremmo dire, quasi giacobina, anche se poi sul dal giacobinismo Mazzini era abbastanza distante, però questa idea comunque della Repubblica Popolare, della rivoluzione al basso e di una rivoluzione sociale che non è di tipo socialistico, diciamo, è più di tipo, potrei dire, populistico. I repubblicani sono molto attivi nella cooperazione, sono molto anche in tante zone, sono contigui giustamente agli anarchici, infatti sventano la bandiera rosso-nera con l'edera in mezzo, insomma, cioè, anche ad Ancona, tra l'altro, c'erano diversi repubblicani anarcoidi. Lo stesso Luigi Fabbri, di cui abbiamo, se non erro, già parlato, era in costante contatto con esponenti repubblicani e lui era una delle principali menti dell'anarchismo italiano. Nenni, da giovane, si iscrive appunto al Partito Repubblicano diciamo che è il suggello, adesso sto citando Goodbye Lenin, è il suggello di una vita dedicata alla politica.
Oddio, adesso, come dicono i giovani, tipo la conturbante Marinucci, mi hai sbloccato un ricordo, perché è un libro, sì, un libro, è un film
meraviglioso
che credo di aver visto all'università, forse. Ma
il suggello, il suggello di una vita dedicata alla politica. Lui inizia a lavorare come scrivano al comune, viene subito licenziato perché è sovversivo, e da quel momento inizia sostanzialmente a fare il giornalista e l'agitatore politico, quindi organizza scioperi, organizza mezze insurrezioni e nel contempo scrive per tutta quanta la vita e dirige un sacco di giornali, tra cui alcuni dei più importanti giornali dell'epoca, come appunto l'Avanti, altri come Mondo Operaio proprio li fonda, li apre lui.
Ma in che modo rimane coinvolto nella Settimana Rossa?
Allora, spiegaci un po'. Nelle Marche,
nel contempo salutiamo il Vonte che
il nostro nome tutelare,
il nostro nome tutelare della Settimana Rossa nelle Marche, che è
allora,
il Vonte,
che
da bravo anarchico però non ci starà ascoltando. No, gli anarchici sono, infatti avevo quasi giurato, dico adesso non chiamerò mai più gli anarchici in puntata perché è difficilissimo coordinarli in quanto tali, e volevo soltanto comunisti che sono strutturati, cioè sono fedeli alla linea, tu gli dici una cosa, sono strutturatissimi, basta. Quindi, ho cercato anche di metterli un po' in competizione fra di loro, però l'anarchico in quanto tale non si mette neanche in competizione, è stata durissima.
Sfugge.
Sì.
Allora, Nenni arriva nelle Marche nel 1912, quando ci arriva c'ha già un bel curriculum alle spalle, perché lui è già stato alla testa insieme all'amico Benito Mussolini, sono entrambi due romagnoli e due gran teste calde. Mussolini è all'epoca socialista massimalista e Nenni appunto è repubblicano, sono entrambi stati alla testa dei moti contro la guerra in Libia.
Tra l'altro, scusa, ti interrompo un secondo, abbiamo già visto che Mussolini abbiamo già incrociato nella seconda puntata in cui Lilith Verdini ci ha rivelato che Luigi Fabbri aveva rubato il posto di insegnante, rubato tra virgolette, aveva preso il posto di ruolo, insegnante di ruolo, al posto di Mussolini che arrivò dopo di lui, insomma. Quindi abbiamo pensato che forse da lì
è nato,
chissà se avesse preso invece il
abbiamo
posto,
immaginato una sliding doors
in cui Mussolini vince il concorso da insegnante di ruolo e finisce a fare il maestro, va in pensione e ci sarebbe
così
tutta un'altra storia oggi,
chi lo sa.
Bene, scusa, t'ho interrotto.
E il nostro è nelle Marche fin dal 1912, dove fa il giornalista. E non è che fa il giornalista a tempo perso, dirige La Bellezza ai tre giornali. Già all'epoca, evidentemente, fa il giornalista non pagava più di tanto. Lui dirige tre giornali, tra cui Il Lucifero, che è il giornale repubblicano di Ancona, lo storico giornale repubblicano di Ancona e uno dei più importanti giornali repubblicani in generale. E tra l'altro è stato anche proprio, è anche segretario sostanzialmente del partito nelle Marche. Come resta coinvolto nella Settimana Rossa? Resta coinvolto nel senso che è uno dei promotori. La Settimana Rossa inizia domenica 7 giugno del 1914 ad Ancona, alla cosiddetta Villa Rossa, che è proprio la sezione del Partito Repubblicano, quindi Nenni gioca in casa. C'è un comizio antimilitarista, c'erano in quegli anni, se non ricordo male, dei processi a dei militari che avevano, erano intenti all'epoca, che avevano disertato, insomma c'era un comizio di supporto a queste posizioni antimilitariste. Al termine di questo comizio i carabinieri sparano sulla gente che sta uscendo dalla sezione e uccidono due repubblicani e un anarchico, e questo fa esplodere una settimana di moti che prima partono a livello locale, investono tutte quante le Marche, compresa Fabriano, che è una delle città in cui, così come Iesi, in cui più, e ovviamente Ancona, in cui più il moto viene sentito, ma si estende a livello nazionale. A livello nazionale è Mussolini a soffiare sul fuoco dalle colonne dell'Avanti, il giornale del Partito Socialista. Nelle Marche è Nenni il punto di riferimento di tutta quanta la vicenda. Nenni appunto è al comizio che dà inizio al tutto e assieme a un altro leader del repubblicano, Oddo Marinelli, un avvocato, cioè, che, e a Enrico Malatesta, il leggendario leader degli anarchici che piomba su Ancona come epicentro della rivolta e si mette subito a disposizione, Nenni organizza tutte quante queste manifestazioni, questi scontri, queste vicende.
Ancona lo ricorda con una piazza, ricordiamo, l'avevamo già detto nella seconda puntata, c'è una piazza in centro, piazza Enrico Malatesta.
Sì, sì, infatti qualche anno fa, adesso faccio così, ricordo, chiamammo per motivi di Loken, quindi di gioco di ruolo, un nostro amico che lavora per un importante festival ludico, che è un repubblicano anarchico, e quando venne...
Oddio, repubblicano
quando venne qui in città, vide la targa dedicata a Luigi Fabbri e si gasò tantissimo.
Poi commosse.
Si commosse tantissimo. Poi venne a trovarmi ad Ancona e facemmo il pellegrinaggio in alla Villa Rossa, in piazza Enrico Malatesta, in tutti quanti i luoghi della Settimana Rossa.
Ecco, questa è una cosa che si potrebbe fare. Un domani potrebbe esserci un'edizione deluxe sulla Settimana Rossa.
Sarebbe molto bello, sarebbe molto bello.
Facciamolo.
Anche perché il Vonte, che salutiamo nuovamente, è uno dei massimi esperti sul tema. Insomma.
Tanto non ci ascolta, noi continuiamo a salutarlo, ma non ci ascolta.
Lo salutiamo perché, per questo. È come quando io e la Marinucci diciamo delle cose terribili sui cantanti e poi li salutiamo, speriamo che loro non ci ascoltino, se ci fanno causa.
No, beh, speriamo che il Vonte non ci faccia causa.
Speriamo che il Vonte non ci faccia causa, gli vogliamo bene al Vonte. Nonostante sia il leader della rivolta e sia anche un carattere forte, cioè abbiamo visto che insomma praticamente Nenni da quando è all'orfanotrofio, che ha 9 anni, fino adesso ha organizzato sempre solo sommosse di qualche genere.
Grandissimo.
Nenni è anche la persona che all'interno della Camera del Lavoro si prende responsabilità quando vede che lo sciopero generale non sta diventando l'insurrezione, si prende la responsabilità di dire: compagni, chiudiamola qui.
Ripiegare.
Esatto. Non ripiegare, dice: compagni, abbiamo ottenuto quello che si poteva ottenere. Lui presenta un ordine del giorno alla Camera del Lavoro per cessare lo sciopero. E lo stesso, ecco qui appunto, Enzo Santarelli, che è uno storico comunista, dice che insomma, questo, ci dice di lui, questo comportamento è già la spia di un maturo realismo e nel momento della sconfitta di una notevole dose di sangue freddo. Quindi comunque insomma Nenni
utopista, sì, ma anche con un po' di senso della realtà.
È uno,
diciamo.
Esatto, è uno che le sue battaglie, che sa quando fare una battaglia, la fa fino in fondo, la fa con coerenza, ma non è uno che manda gli altri allo sbaraglio. E Nenni viene ovviamente arrestato quando tutta quanta questa vicenda finisce.
Ormai siamo alla secondo o terzo arresto, forse. No?
Sì, esatto.
Una collezione di arresti.
Una collezione di arresti. Viene però poi amnistiato, così come gli altri connati della Settimana Rossa, per la nascita della principessa Maria di Savoia. E Nenni si ferma nelle Marche fino al 1915. Perché poi, come tanti repubblicani, insomma, rimane sedotto all'interventismo.
Ecco, questa infatti è una cosa che ti avrei chiesto, questo aspetto interventista.
E se il ruolo volontario. Questa è una scissione, è un tornante importante per i repubblicani, perché i repubblicani furono coerentemente antimilitaristi, avversarono appunto la guerra in Libia, tutte quante le avventure coloniali in Africa, però di fronte al richiamo risorgimentale, l'unità della patria e anche della lotta contro l'imperialismo austro-tedesco, i repubblicani in massima parte furono interventisti. Alcuni di questi poi scivarono al fascismo, molti altri no ovviamente, però quello fu un crinale che sicuramente, in un contesto in cui comunque già repubblicani e socialisti erano spesso alleati ma spesso anche rivali, fu un contesto che scavò chiaramente per alcuni anni un solco. Poi qui nelle Marche, come ricorda spesso anche appunto il Vonte, i repubblicani erano molto forti nelle Marche e nella Romagna, e infatti c'erano le camere del lavoro separate, cioè ciascuno aveva il suo sindacato, le sue cooperative, le sue situazioni, insomma, a questo punto di vista.
Abbiamo parlato un po' del mondo repubblicano anche nella terza, mi sembra, puntata con Francesca Mannucci, sì. Questa tradizione repubblicana cui tu accenni.
Nenni si arruola volontario, supera anche brillantemente il corso per allievi ufficiali, è costretto, cioè non è costretto, non l'avrebbero voluto prendere come soldato perché era un sovversivo,
Era un sovversivo.
E allora lui immagino ingoiando un milione di rospi, chiede aiuto a Salvatore Barzilai, che era un repubblicano che era nel governo, perché Salvatore Barzilai era un repubblicano maneggione, cioè era, i repubblicani erano molto frastagliati pur essendo un partito piccolo, e ma Barzilai era un repubblicano indipendente che si era messo a tramare con Giolitti e dintorni, quindi si era più sostanzialmente venduto la monarchia, e lui chiede intercessione a Barzilai per fare il corso ufficiali. Barzilai glielo fa fare, però comunque al termine del corso ufficiali, cioè prima gli dicono no, non ti puoi iscrivere perché sei un sovversivo, fa il corso, lo supera brillantemente, gli dicono te comunque l'ufficiale non lo fai, e quindi comunque lo mandano al fronte
come soldato semplice,
lo mandano al fronte, no? Come soldato semplice, e rimane ferito in un nell'esplosione di un deposito di munizioni, quindi viene rimandato per un po' dalle nostre parti, dove continua a dirigere i giornali, perché comunque insomma quella è la sua passionaccia, scrivere e agitare sulle colonne dei giornali. Ad Ancona nel 15 nasce una delle sue figlie, appunto Vittoria, che è oggi ricordata appunto da una pietra d'inciampo che sta proprio ad Ancona. Nanni, tra l'altro,
sai dove si trova di preciso?
Dovrebbe essere credo vicino a Piazza Cavour,
invoco il nome tutelare di Annalisa Trasatti, se mai ci ascoltassi. Guida turistica di Ancona, chiamaci se sei all'ascolto, mandaci un messaggio,
verifichiamolo subito, trova. Perché via Fornaci 9 si trova, in via delle Fornaci,
via delle
9,
Fornaci
che
9
è il luogo
in
cui è nata. Ah, sta agli Archi invece, no, sta
quartiere Archi.
Sta agli Archi,
popolare quartiere,
eh sì, perché all'epoca Ancona,
che fronteggia il porto,
all'epoca Ancona era due città diverse, perché c'erano gli Archi che erano il quartiere popolare e poi affacciavano, esatto, e poi affacciavano sul porto. E poi c'era il cosiddetto Rio della Fettina, che
tutto
è tutto quello
c'è,
che tutt'oggi c'è, che è la zona Piazza Cavour, Passetto e compagnia. E in mezzo c'era, non dico il bosco, ma praticamente la campagna. E quindi quando tu andavi dagli Archi al Rio della Fettina, andavi in città, cioè proprio attraversavi un posto e andavi in un altro posto. E lì c'erano i palazzi delle famiglie mercantili, della borghesia e compagnia assortita. Tra l'altro, per esempio, al porto di Ancona dominavano i repubblicani nel sindacato e la voto organizzati. E nasce appunto questa sua figlia che lui chiama Vittoria Gorizia Nenni, quindi insomma l'interventismo se lo sentiva forte, diciamo. E tra l'altro, cosa che va citata, Nenni si sposa con sua moglie Carmen nel 1911, ha quattro figlie: Giuliana, Eva, Vittoria e Luciana, che è quella che ci ha lasciati per ultima nel 2008. E a differenza di insomma tanti leader così un po' scapigliati, oppure cioè, come Craxi, anche un po' farfalloni, anche con un'immagine molto virile, Nenni per tutta la vita, che si sappia, rimase codinamente fedele alla moglie e se la portò in tutto quanto il suo sito, in tutta la sua vicenda di vita fino alla sua morte. E Vittoria, appunto, è la sua terza figlia. Quando finisce la guerra, Nenni si sposta, si aggira e compagnia assortita, ma ha una crisi politica, cioè vede quello che sta alla guerra, vede le conseguenze della guerra, cerca di orientarsi e all'inizio aderisce ai fasci di combattimento dell'amico Mussolini, partecipa al raduno di San Sepolcro.
Addirittura è poco dopo il raduno di Piazza San Sepolcro, è tra i fondatori proprio del,
esatto,
fascio di combattimento bolognese.
Esatto, ma se ne allontana
insieme a Dino Grandi, ho trovato.
Ma se ne allontana praticamente subito. Perché? Perché matura proprio una riflessione critica sul significato della guerra e su quello che la guerra è stata, e si iscrive al Partito Socialista Italiano.
E questo aspetto della vita di Pietro Nenni, mi sembra che proprio c'è questo, come diceva la conturbante Marinucci, è un continuo sliding doors, cioè si intreccia e si sfiora in modo abbastanza, talvolta anche paradossale, insomma, con altri protagonisti, diciamo, in qualche modo, del primo Novecento. Ma andiamo al primo brano, che non dico che cos'è, perché adesso Manfredi sicuramente si commuoverà, e una volta mandato diciamo che cos'è, che tutti lo riconosceranno, bravo.
Thank you. Un grande applauso a Fabrizio Bosso. Fabrizio Bosso, è uscito l'ultimo disco dal titolo We Four.
Eccoci tornati, c'erano gli applausi perché il brano era tratto da una puntata di Propaganda Live in cui appunto, come avete sentito, Fabrizio Bosso, che è un famosissimo trombettista jazz, suonava appunto l'Internazionale Socialista. Tra l'altro ho scoperto appunto delle cose che non sapevo, vedi che anche così c'ho l'occasione. No, che la musica è scritta da un musicista che in realtà era un operaio, però era anche musicista, che si chiamava Pierre de Jeté, non so se sia la pronuncia giusta perché purtroppo c'ho il C2 di spagnolo ma non ho mai studiato francese. E il testo invece è stato scritto in francese, chiaramente, diciamo nella sua prima versione, insomma, originale, da un artigiano in realtà che si chiamava Eugène Potier.
Sì.
E che è stato scritto nel 1871 per celebrare la Comune di Parigi. Vedi che non... anche questo era un brano, la storia di questo brano anch'io la conoscevo superficialmente e almeno ho avuto modo di approfondirla. Ti sei commosso un pochino?
Sì,
un pochetto,
sì.
Dai. Bene. Ci siamo lasciati con la conturbante Marinucci sorride di queste nostre così piccinerie.
Internazionale ha un testo meraviglioso. Internazionale è un testo meraviglioso.
E, ci siamo lasciati appunto con l'abbandono, per fortuna, del fascio di combattimento bolognese e l'ingresso appunto nel Partito Socialista.
Esatto. Sì, Nenni nel 19 entra nel Partito Socialista e la svolta arriva proprio nel momento più complicato, nel senso che si scrive che il socialismo è già sotto attacco da parte del fascismo in maniera importante, siamo tra il 20 e il 21, e a spingerlo ad aderire proprio come molla è il momento in cui i fascisti devastano la nuova sede dell'Avanti, dopo perché avevano già devastato quella precedente, e lui diventa corrispondente per l'Avanti da Parigi e inizia a diventare, insomma, uno dei punti di riferimento del partito. In pochissimo tempo diventa uno dei principali esponenti del partito e al punto che il paradosso è che questo repubblicano convertito di recente, transitato brevemente attraverso il fascismo, che quando il partito ormai in crisi, lacerato dalle scissioni, lacerato anche dal dubbio su che cosa fare, sembra virare verso la fusione col nuovo Partito Comunista, Nenni invece interpreta la linea di salvare il partito e di portare avanti la sua identità. Quindi è Nenni che quando il segretario del partito Serrati, tornato a Mosca, dice chiudiamo, insomma, non c'è più spazio per una posizione socialista autonoma tra i riformisti che guidati Turati e Matteotti se erano già scissi e i comunisti che se erano scissi ancora prima, Nenni dice invece no, ha senso che ci sia il Partito Socialista perché è una cosa distinta, è una cosa che di cui le masse popolari hanno bisogno.
Peraltro,
e questa linea poi si impone.
Peraltro credo che Togliatti questa cosa non gliel'abbia poi mai perdonato, perché ho trovato da qualche parte che lo definiva il fascista della prima ora, proprio per rinfacciandogli questo fatto del fascio di combattimento, insomma.
Sì, sì. E insomma, a questo punto, nel 1923, sostanzialmente Nenni vince il congresso del PSI, di ciò che resta del PSI, e viene nominato a quel punto direttore dell'Avanti, che era sostanzialmente, cioè, era l'Avanti la vera segreteria del Partito Socialista. Cioè, il segretario del PSI a volte era una persona importante, ma a volte era anche una persona assolutamente incolore che si limitava a gestire il partito. La persona che aveva un contatto quotidiano con le masse, gli iscritti che entravano in tante loro case, era il direttore dell'Avanti. E Nenni nel 23 viene nominato direttore dell'Avanti. Quando ormai appunto la vita politica sta diventando irrespirabile, Nenni passa il resto degli anni 20 a cercare prima in Italia ma poi soprattutto in esilio, perché tutti quanti loro insomma devono andare in esilio, e lavora a in qualche modo la riunificazione del movimento socialista. Quindi dopo anni tortuosi di scontri e di scissioni riesce a riunire il PSI con il Partito Socialista Lavoratori, che era quello appunto di Turati e già di Matteotti. Nel frattempo tra l'altro conosce Carlo Rosselli, quindi questo liberale avvicinato al socialismo che ha mutua queste idee, oggi diciamo viene citato a mio avviso estremamente a sproposito, come se fosse il nonno di Renzi o di Calenda, insomma in realtà potremmo dire,
ecco, questo mi sfugge sto passaggio.
Socialismo liberale di Rosselli, potremmo dire che è oggi la classica socialdemocrazia, il chinesismo, quindi questa idea di uno stato sociale forte che orienta un'economia di mercato, ma la orienta nell'interesse generale. Che cosa ci fa con Carlo Rosselli? Ovviamente ci fonda un giornale.
Scusa, adesso un attimo, mi ero annebbiata sul passaggio con Renzi e Calenda. Un attimo, ci ho avuto un contraccolpo, ma adesso lo supero.
E che succede quindi? Succede che finalmente si riesce a ricostruire il partito socialista e riesce anche, insomma, a lavorare in questo esilio parigino per cercare di tenere assieme i partiti antifascisti. Non tutti, perché in quegli anni il Partito Comunista in tutta Europa è impegnato in una durissima polemica contro i cosiddetti partiti socialfascisti, quindi partiti socialdemocratici, moderati, socialisti, semplicemente non comunisti, che vengono considerati sostanzialmente l'anticamera soft del fascismo. Però gli esuli italiani raccolti a Parigi fondano la cosiddetta concentrazione antifascista, che avrà vita sfortunata, però sarà comunque un po' il nucleo dell'antifascismo esule all'estero. Purtroppo sono anche gli anni, adesso la cito al volo, spero che poi ci riusciremo a fare col Vonte un evento ad hoc, sono gli anni in cui rompe con Angelica Balabanov, che è la capa dei socialisti radicali, che è una figura storica del socialismo italiano, anche lei meriterà di essere ricordata. C'è un bellissimo libro su di lei che si chiama Mai sono stata tranquilla, e lei è la donna che ha amato e poi ha detto no a Mussolini e poi ha seguito e detto no a Lenin, quindi cioè, una figura oggi completamente dimenticata, ma che era personaggio importante, diciamo. E che cosa fa Nenni in questi anni? Appunto, il suo grande impegno è quello della lotta antifascista, quindi c'è la concentrazione antifascista.
Esattamente, per chiedere, magari faccio un piccolo balzo in avanti, però sì, diciamo il suo ruolo all'interno della resistenza, insomma, fondamentalmente qual è stato il suo contributo?
Allora Nenni,
intanto scusami, un contributo, come dire, di sangue familiare, perché figlia, appunto, cui tu accennavi all'inizio, è stata arrestata e avviata ai campi di concentramento e non tornerà, no?
Allora, Nenni la resistenza non riuscirà a farla, anche perché per un pezzo della guerra è in prigione, perché vive in Francia. Farà la guerra di Spagna. Siamo nel 34, Nenni è riuscito a restringere i rapporti col Partito Comunista, anche perché il Partito Comunista va verso la strategia del Fronte Popolare. Quando scoppia la guerra di Spagna, Nenni è, così come Carlo Rosselli, così come Randolfo Pacciardi, così come tantissimi che poi furono partigiani, è in Spagna a combattere contro i fascisti. Va nelle brigate internazionali, e è un commissario politico, quindi scrive un libro, che Nenni comunque scrive, non fonda giornali, ma scrive un libro, e combatte in Spagna fino al 1939. Quando scoppia la guerra, Nenni è in Francia, è tornato in Francia, viene arrestato nel 1943. E rimane in Francia in carcere per un po', e poi viene riconsegnato agli italiani, e probabilmente, insomma, è Mussolini che richiede di farselo consegnare e di portarlo in prigione in Italia.
Mussolini, mi sembra di aver letto da qualche parte che Mussolini dichiara di averlo fatto portare in Italia per evitargli
il campo di concentramento. Esatto.
Però faccio ancora un piccolo balzello in avanti.
Invece perché sua figlia purtroppo non ha questa fortuna, perché anche Vittoria, che comunque è un'attivista politica, è sposata con un militante socialista francese, viene arrestata, il suo compagno viene trucidato all'SS e lei rifiuta l'estradizione in Italia e viene deportata ad Auschwitz, dove muore di tifo. Cosa che tra l'altro poi Nenni purtroppo scoprì, lei muore nel 44 se non sbaglio, e lei viene, di lei Nenni scopre soltanto nel 45 da una lettera di Saragat, suo amico nemico, che all'epoca è ambasciatore in Francia, e poi quando incontra le sue compagne di prigionia che gli raccontano i suoi ultimi momenti.
Faccio un piccolissimo balzo in avanti, appunto perché si parlava dell'arresto, e sempre così un po' vagando su internet ho trovato questo passo, sempre a proposito dello sliding door che tanto piace alla nostra conturbante Marinucci, perché chiaramente dopo il 25 luglio del 43, che abbiamo più volte evocato nel corso insomma di questo programma, Mussolini viene arrestato, e c'è questo brano di Nenni in cui dice: ora vedo col cannocchiale Mussolini e anch'egli alla finestra in maniche di camicia, e si passa nervosamente il fazzoletto sulla fronte. Scherzi del destino, 30 anni fa eravamo in carcere insieme, legati da un'amicizia che paresse sfidare le tempeste della vita, e oggi eccoci entrambi confinati nella stessa isola, io per decisione sua, egli per decisione del re e delle camarille di corte militari e finanziarie che si sono servite di lui contro di noi e contro il popolo, e che oggi di lui si disfano nella speranza di sopravvivere al crollo del fascismo.
Sì, questa è una bella sliding door.
Si Nenni ritrovano poi in carcere insieme per,
esatto,
motivi
confino,
diversi.
Si trovano entrambi al confino nella stessa isola. E pochi giorni dopo, insomma, la caduta del fascismo, Nenni viene liberato e crea il nuovo Partito Socialista, lo PSIUP, che unisce il vecchio PSI con il Movimento Unità Proletaria, un piccolo partito fondato ad Elio Basso in Italia del Nord, e nasce il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Nenni si dedica a organizzarne le brigate partigiane, le brigate Matteotti, ed è il leader del nuovo partito.
Ma di cosa succede nel dopoguerra parleremo fino a quasi i giorni nostri, tra virgolette, parleremo nell'ultimo blocco, quindi cara conturbante Marinucci, ti prego di mandare il secondo brano che spiegheremo solo dopo.
Vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá, de pie marchar, que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá.
De pie cantar que vamos a triunfar, avanza ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá, de pie marchar que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, y con decisión la patria vencerá, y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido,
patria está forjando la unidad de norte a sur. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha, el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar que el pueblo va a triunfar, piñones ya imponen la verdad,
y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante,
el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido,
el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido.
La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá, su paso ya anuncia el porvenir, de pie cantar que el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardientes batallones, sus manos van levando la justicia y la razón, mujer con fuego y con valor,
El pueblo unido jamás será vencido, scusa lo dico perché sempre che ho il C2 di spagnolo, nella versione dei 99 Posse che era inclusa in un album che si ascoltava quando eravamo giovani, cioè quando io ero giovane la Marinucci non era neanche nata, conturbante, non era nata, parliamo del 2000, Marinucci quanti anni avevi nel 2000?
11.
Madonna benedetta, facevo l'università.
Beh, io bene. Io facevo le medie.
Vergognatevi tutti e due insieme.
Cioè la prima D.
Io mi ero quasi già laureata, ma a parte questo, ovviamente, vabbè, il Pueblo Unido, in Tillimani, Sergio Ortega, scritta nel 1970, peraltro, un dettaglio che ignoravo, e appunto la versione dell'album La Vida che vendrà del 2000. E siamo arrivati al dopoguerra. Cosa succede? Adesso dobbiamo fare una sintesi tremenda.
Faccio una sintesi che secondo me meglio di così non la può esprimere nessun altro, ed è quella che
ho totale fiducia in te.
È quella che dedica Pierpaolo Pasolini a Nenni stesso in una poesia.
Super citazione. Adesso mi commuovo.
Questo è un estratto, dice: con che amore io vedo lei, acerbo, gli occhiali e il basco d'intellettuale, e quella faccia casalinga e romagnola in fotografie che, a volerle allineare, farebbero la più vera storia d'Italia, la sola. Nenni è uno dei padri alla Repubblica ed è una delle persone che più la cambiano e ci influiscono sopra, anche se dalla Repubblica Italiana Nenni colleziona tante sconfitte, ne è comunque uno dei padri ed è una delle persone che più ne determinano poi il corso e la trasformazione soprattutto. Allora, Nenni anzitutto è quello che all'interno del CLN, all'interno dei partiti della Resistenza, vincendo le resistenze dei comunisti, insiste per abbinare le elezioni per l'Assemblea Costituente con il referendum monarchia-repubblica. Per questo è considerato uno dei padri della Repubblica, perché comunque spinge forte sul fatto che la nuova Italia che deve nascere deve suggellare questa nascita in un colpo solo. Ci deve essere la nuova Costituzione, ci deve essere la scelta tra la forma e lo Stato, deve essere una scelta fatta dal popolo. E questa scelta, tra l'altro, lì per lì premia anche proprio il Partito Socialista. Come ha detto Gian Pietro nell'incontro che ha dedicato a Craxi qualche settimana fa, è come se ci fosse una sorta di risorgiva, come se tutto questo socialismo delle valli padane, che è stato a lungo sommerso, costretto a nascondersi in mezzo alle risaie, riemergesse da dopo la guerra.
Bello, una metafora carsico-fluviale.
Esatto, perché comunque il socialismo italiano nasce, ecco, la caratteristica del socialismo italiano è che, essendo un paese, il nostro, a industrializzazione ritardata, il suo motore sono i braccianti, le lotte dei braccianti nella Valle Padana, che sono un'altra mia piccola ossessione personale.
Cioè, proprio i braccianti della Valle Padana? Esatto. No, non ti preoccupare, ognuno ha le sue... cioè i suoi feticismi, non ti preoccupare.
Alla Costituente i socialisti arrivano secondi.
Tranquillo.
Arrivano secondi dopo.
Portate dell'acqua alla Marinucci.
È rossissima poi.
È rossissima, sta morendo. L'ha colpita molto questa tua passione per questo tuo,
per i braccianti.
Questo tuo feticismo per...
No, perché nonostante lo conosca da qualche anno, questa... Cioè,
ci sono delle cose,
sì,
che sempre ti colpiscono.
Questa sera ho scoperto.
Esatto. E i socialisti arrivano secondi, prendono il 20,7% dietro la Democrazia Cristiana e superano i comunisti. In quegli anni Nenni è però il punto di riferimento dell'unità d'azione col PC. E sono passati gli anni della guerra, c'è stata Stalingrado, c'è stata i 26 milioni di morti dell'Unione Sovietica, c'è stata l'unità d'azione della Resistenza. Nenni è per allearsi strettamente col Partito Comunista per l'unità d'azione della classe operaia, insomma, come si diceva all'epoca. Questo spacca il Partito Socialista quando Saragat, che era un grande... Oggi purtroppo quasi non ce ne ricordiamo più, il Partito Socialdemocratico che lui ha fondato è finito ingloriosamente. Saragat era uno dei più importanti intellettuali marxisti dell'Italia di quegli anni. Lui fonda un partito socialista autonomo, il PSLI, che poi diventerà PSD, lo fonda con i soldi dei sindacati americani e rompe il Partito Socialista, che da PSUP torna a chiamarsi PSI, e c'era l'elezione del Fronte Popolare, quindi l'alleanza con i comunisti sotto il simbolo di Garibaldi, la sconfitta devastante all'elezione del 48, in cui il Partito Socialista viene ridotto a un quarto dei deputati che aveva prima, praticamente. da questa sconfitta devastante.
Cioè, scusa, in realtà guardavo oggi con percentuali che oggi c'è cioè, tipo 30% per 28, cioè oggi. Però la Democrazia Cristiana prese il 48.
Socialisti e scissionisti per dare una 7. E il che succede poi? Succede che Nenni che cioè Nenni è uno che ha vinto il premio Stalin per la pace, quindi era uno che era inquadrato e ci credeva nell'unità della classe
salutiamo
operaia.
Il museo di Lenin che si trova a Tampere. Se ci ascoltassero mai da Tampere,
salutiamo
il museo di Lenin.
Quando nel 56 i carri armati sovietici schiacciano la rivolta di Budapest, schiacciano il primo tentativo, il secondo potremmo dire dopo quello di Jugoslavia e Tito, però il primo dentro il blocco sovietico di stabilire uno sviluppo autonomo del socialismo rispetto a quello sovietico, Nenni prende il Partito Socialista e lo orienta su una nuova linea, non più l'unità d'azione a tutti i costi con i comunisti, ma l'obiettivo è realizzare il socialismo nella libertà e far fare un passo avanti alla democrazia italiana. È l'inizio di una strategia che prima porta all'astensione in favore dei governi democristiani con un programma avanzato, dopo che è stato sconfitto poi nel 60 il tentativo invece di fare un governo appoggiato a destra, quello di Tambroni, con la famosa rivolta di Genova. Da lì inizia un percorso che prima con l'astensione poi porta i socialisti dentro il governo e nasce del centro-sinistra. C'è un'altra scissione molto dolorosa, quella dello PSIUP, il nuovo partito insomma socialista massimalista, invece favorevole all'alleanza con i comunisti. I socialisti indeboliti comunque restano nel governo, cercheranno di riunificarsi con i socialdemocratici, andrà male pure questa volta. Nenni in questo turbinio di sconfitte che poi mano a mano si avviano alla strategia della tensione, gli anni luttuosi, adesso faccio una corsa perché le cose sono tantissime.
No, ti vedo, mazza, siamo già arrivati.
Però rimane il padre nobile, diciamo, dei socialisti autonomisti, quindi dei socialisti che vogliono proseguire questo esperimento del centro-sinistra, e rimane comunque un ministro, è ministro degli esteri, guida il riconoscimento della Cina popolare, quindi insomma della Cina di Mao Zedong.
Peraltro vedo che è stato tra quelli che tentò di rifiutare, come dire, l'inserimento dell'Italia nei paesi aderenti alla NATO, peraltro.
Beh, lì era ancora nella fase
frontista. Ho fatto un salto all'indietro perché mi sei andato avanti a cavalcare e sono rimasta più indietro.
E Nenni in quegli anni appunto combatte assieme al partito titanicamente per cercare di far funzionare questo centro-sinistra. I suoi interlocutori sono Fanfani e Moro, e qui si innesta appunto questo discorso del piano solo, perché lì c'è stato questo tornante nel 64, questa estate del 64, in cui c'è questo famoso tintinnar di sciabole, cioè la minaccia più o meno concreta, più o meno reale, più o meno bisbigliata, che i carabinieri facciano un colpo di Stato contro le riforme del centro-sinistra. Il centro-sinistra viene fatto lo stesso, alcune sue proposte vengono annacquate, fatto sta che Nenni e Saragat hanno uno scontro durissimo con il Presidente della Repubblica, Antonio Segni, che invece era, insomma, diciamo, di questo orientamento qua, e proprio Saragat poi viene eletto Presidente della Repubblica quando Segni viene colpito da un ictus ed è costretto alle dimissioni. Il centro-sinistra viene fatto lo stesso nonostante le minacce di golpe, nonostante la nuova scissione del Partito Socialista, nonostante poi gli insuccessi elettorali non premino l'impegno in Nenni, ma quello che il centro-sinistra si porta a casa oggi non ce lo ricordiamo, ma per l'epoca è qualcosa di molto grosso, molto rivoluzionario, qui tra l'altro lavorò un altro grande dei nostri dintorni, cioè Enrico Mattei, che era un forte sostenitore di questa formula. Cioè il centro-sinistra ottiene delle cose che oggi ci sembrano incredibili, anzi ci sembrano scontatissime, ma all'epoca sono incredibili. La scuola media unica, quindi
l'abolizione dell'avviamento.
L'abolizione dell'avviamento, quindi sostanzialmente non viene più imposto ai bambini il resto della loro vita quando finiscono la quinta elementare, viene fatta un'unica scuola media uguale per tutti in cui poi si scelgono le scuole, viene fatta la nazionalizzazione dell'energia elettrica, quindi vengono prese le miriadi di piccole compagnie private, viene fatta l'Enel e viene portata l'elettricità in tutto quanto il paese. Tra l'altro, cioè, prima nazionalizzazione dell'energia elettrica c'era stato, per dire, il Vajont, insomma, cioè tutte queste situazioni in cui ogni compagnia si faceva un po' le sue cose con le sue speculazioni. Vengono fatte le riforme che poi porteranno all'istituzione del sistema sanitario nazionale, mano a mano la
del sistema come sanitario nazionale. Un vento così filosovietico, che staria, che bello, no, lo statalismo.
Il socialismo nella libertà, il socialismo nella libertà. E il culmine poi di questa stagione di lotte è anche per esempio lo Statuto dei lavoratori, che viene fatto da un altro socialista, oggi poco ricordato, ma che è anche marchigiano, di Recanati, che è Giacomo Brodolini.
E, ecco, magari potrebbe essere una prossima puntata, visto che anche lui ha la via dedicata.
Volentieri, perché quello sarebbe, varrebbe veramente la pena. Lì possiamo anche portarvi in fondo il nostro amico di ospite da Roma, ci ha scritto un libro, il professor Borioni, che è già venuto a parlare, anzi si è collegato per parlare di Matteotti. Nenni muore nel 1980 e ha già ormai da tempo, insomma, lasciato le redini della guida del partito e della guida della corrente autonomista del suo pupillo Craxi, e la sua morte è quella appunto di un protagonista d'età repubblicana, una persona che ha sempre appunto combattuto per la politica, ha scritto un sacco e che fino all'ultimo comunque ha sempre mantenuto questa sua stella polare, cioè una delle frasi che comunque ci riassumono comunque Nenni è quella sempre meglio aver torto stando da parte dei lavoratori che aver ragione stando contro di loro.
La conturbante Marinucci è... non so, è un'espressione indecifrabile ma soddisfatta comunque. Sei soddisfatta di fare un programma insieme a questo ragazzo? Ti senti orgogliosa di lui? Allora, inaspettatamente abbiamo trascorso un'ora insieme, direi che esatto. È stata una delle puntate, è stata proprio...
Inaspettatamente anche per me, perché avevo una gran paura di non riuscire a rendere...
Assolutamente, sei stato sì, fantastico.
Sì, l'allero, mo non riuscivo a rendere.
Era ansiosissimo, cioè, qua di fuori dalla porta, era ansiosissimo, detto c'ho un'ansia.
Dico, ma di che?
Ma di che, esatto.
Insomma. Posso leggere un'ultima cosa?
Certo.
Ecco. Vai, Manza.
Anche qui, giusto per concludere, ricordando appunto... quello che Nenni era e le sue stelle polari. Di la sua prospettiva o terrore, quella che possa venire il momento in cui un operaio, aprendo il suo giornale al mattino e leggendovi di atti miei, fosse costretto a gettarlo a terra sdegnato, dicendo anche lui, perché i lavoratori che hanno fiducia in me non mi accordano il bene prezioso della loro amicizia e della loro stima, che nella misura in cui io so meritarla.
Beh, c'è da che riflettere, no, di che riflettere, scusate, mi sono intrecciata
emozionata.
Lì, mi sono un po' emozionata, sì. Allora, Manfredi, io intanto ti ringrazio.
Grazie a voi.
Tantissimo.
Sono molto onorato di aver potuto raccontare con Pietro Nenni questa sera con voi.
Siamo onorati noi, prendiamo un appunto per la prossima edizione che ci sarà non so quanto, salutiamo il Benti che è successo, che se mai dovrà
qua.
Decidere, sì, che ci fa stare qua, ci dovrà sembrare a decidere se ci sarà mai una prossima edizione di questo programma. Se mai ci sarà, potremo parlare di via Brodolini e tu sarai tra i nostri invitati insieme agli altri ospiti che hai nominato. Prima di salutarci, io vi auguro la buonanotte. Io mi dovete scusare, ma stasera ho scelto tutti i brani della giovinezza, quindi l'ultimo brano è un brano dei CCCP, la musica di quando si era giovani, che si intitola Ayaliubliu SSSR, inclusa nell'album Socialismo e Barbarie, del 1987, cioè la conturbante Marinucci non era neanche nata.
Io sono nato in quell'anno.
Ecco, Manfredi è nato, quindi anno zero, io avevo 10 anni, quindi l'ho scoperto dopo. Comunque ero piccola anch'io, devo dire, adesso diciamocelo. L'ho scoperto successivamente. Di cosa volevi dire, conturbante Marinucci? No, stavi per dire qualcosa? No, ma sentiti libera. No, va bene. E con questo brano vi salutiamo, torniamo ancora a ringraziare Manfredi e ci diamo appuntamento martedì prossimo con Terenzio Baldoni per un'altra via che non vi sveliamo qual è. Buonanotte.
voglio vedere il profumo sanguigno del fuoco. Esiste, lo so. Possono tendendo le braccia afferrare la sorte, schiaffeggiarle la faccia, renderla solida ed obbediente, renderla tenera e incandescente. I am the USSR, 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 I am the onoro il braccio che muove il telaio, onoro la forza che muove l'acciaio.